Negli ultimi sermoni abbiamo studiato Colossesi 3, che è un capitolo ricchissimo come tutta l'epistola ai Colossesi. E se ricordate, nell'ultima parte del capitolo 3, Dio ci insegna come vivere i ruoli in famiglia, mogli, mariti, padri, figli. E poi ci insegna anche come vivere il ruolo di servi e di padroni, che abbiamo visto nei termini nostri di oggi, sono i datori di lavoro e i dipendenti. Ma abbiamo anche visto come gli stessi principi che riguardano questi ruoli in realtà si applicano anche a tanti altri ruoli che possiamo avere. Allora, oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo andare avanti e studiare alcuni versetti, i primi versetti del capitolo 4, abbiamo già visto il versetto 1 l'ultima volta, e qua Dio, tramite Paolo, ci spiega come vivere in altri campi della vita. Campi separati, cambia un po' discorso. Però prima di iniziare a vedere quello che Dio ci insegna qua, è importante che teniamo in mente una cosa. I comandamenti che troviamo qua sono comandamenti da Dio a cui dobbiamo obbedire. Ma perché Dio ci dà questi comandamenti? È fondamentale che teniamo in mente qual è il cuore di Dio dietro i comandamenti che ci dà. In questo brano, in modo un po' nascosto, vediamo il cuore di Dio che ha così tanto amore e grazia verso di noi, che ci insegna come vivere la vita. Non ci lascia indovinare come dobbiamo vivere la vita cristiana, piuttosto ci insegna in modo dettagliato come vivere in ogni campo della vita. E perché ci insegna come vivere in ogni campo della vita? Perché vuole che abbiamo vite benedette, perché vuole che abbiamo più di Lui, perché vuole che abbiamo vite investite, spese per la sua gloria, per portare frutto per lui, non vite sprecate. Per questo ci insegna come vivere. Dio vuole che abbiamo un cuore soddisfatto, vuole che abbiamo vera gioia, vera pace, ma un cuore soddisfatto viene solo quando viviamo per Dio, come lui ci insegna. Allora, anche oggi, mentre studiamo questi pochi versetti, mentre sentiamo quello che Dio ci insegna, ascoltiamo con cuori aperti, per capire come vivere, e ascoltiamo con occhi aperti a vedere il cuore di Dio dietro quello che ci insegna. Quello è fondamentale, altrimenti cominciamo a vedere la vita cristiana come pesante e gravosa, perché non vediamo il motivo per cui Dio ci dà i suoi comandamenti. Allora, con questa base, trovate con me Colossesi 4 e consideriamo le verità che troviamo in questo brano. Vogliamo riprendere oggi dal versetto 2? E qua Paolo ci parla di un aspetto estremamente importante della vita cristiana. Ci parla della preghiera. La preghiera deve far parte della vita di ogni vero credente. Allora, da un lato Dio ce lo comanda, ma dall'altro lato è molto più che solo un comandamento. La preghiera è un immenso privilegio, è un dono che Dio ci ha dato. Voglio pensare a questo un attimo. In Cristo, se tu sei salvato, tu hai libertà di andare nella presenza di Dio in preghiera. Pensiamo a questo. Pensiamo a chi eravamo noi. Eravamo ribelli peccatori, eravamo nemici di Dio, eravamo coperti con i nostri peccati, con tutte le offese che abbiamo fatto contro Dio. Noi, che eravamo in questa condizione, abbiamo libertà di entrare nella presenza del Dio Santissimo in preghiera. Nella presenza di Dio, che odia il peccato, noi che eravamo coperti di peccato. E in preghiera possiamo portare a Dio non solo lodi e ringraziamenti, ma possiamo portare a Dio richieste. Chi siamo noi che possiamo portare richieste a Dio? Noi che da Dio di natura meritiamo solo ira a causa dei nostri peccati. Chi siamo noi che possiamo entrare nella presenza del Dio tre volte santo e Lui ci ascolta? Quando andiamo a Dio con un cuore umile, ci ascolta. Allora, se ci fermiamo a pensare, è un grande se ci fermiamo a pensare, a chi siamo noi e a cos'è la preghiera, è un immenso privilegio. Non è un comandamento a cui dobbiamo obbedire, dobbiamo pregare, è un privilegio, è un dono e dobbiamo vederlo come tale. Certamente Dio non ascolta quando andiamo a Lui in preghiera, avendo ancora peccati che non vogliamo confessare. Ma se ci umiliamo, se confessiamo i nostri peccati, Lui ci perdona, ci purifica e abbiamo libero accesso a Lui. Allora, tenendo in mente questo, quale grande privilegio è di poter pregare a Dio? Tenendo in mente questo, consideriamo allora quello che Dio ci insegna qua su come dobbiamo pregare. E nel versetto 2 leggo, dice: perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento. La preghiera è fondamentale nella vita cristiana. Però è buono che ci fermiamo per chiederci: a che cosa serve la preghiera? Serve per far cambiare idea a Dio? Serve per convincere Dio? No, non serve per convincere Dio. Non serve per fargli cambiare idea. La preghiera non serve per convincere Dio a fare quello che vogliamo noi. E più preghi, più c'è speranza di convincerlo. Non funziona così. La preghiera, piuttosto, ci ricorda che dipendiamo da Dio. Infatti il motivo per cui andiamo in preghiera a Dio è proprio perché abbiamo bisogno di Dio. Non siamo sufficienti noi stessi. Non solo, ma la preghiera anche ci predispone a riconoscere le opere di Dio. Quando noi preghiamo, poi ci aiuta ad avere gli occhi aperti, a vedere le opere di Dio quando Lui risponde a quelle preghiere. Quando preghiamo per qualcosa o per qualcuno, poi siamo più sensibili a vedere quando Dio opera, quando fa quella cosa, quando tocca il cuore di quella persona. E poi la preghiera dà gloria a Dio. Quando noi preghiamo, pensateci, quando noi preghiamo stiamo riconoscendo che dipendiamo totalmente da Dio, che non ce la facciamo in noi stessi. Abbiamo bisogno di Lui, ecco perché preghiamo. Non preghiamo ad un uomo che ha le stesse nostre capacità. Preghiamo a Dio, perché non siamo sufficienti in noi stessi. La preghiera è estremamente importante per ogni credente ed è per questo che qui Dio, nel versetto 2, tramite Paolo, ci dà questo comandamento: perseverate nella preghiera. E ci spiega come dobbiamo pregare. Dice proprio: perseverate nella preghiera. Non solo ci comanda di pregare, ma ci specifica anche quanto dobbiamo pregare. E dice proprio di perseverare. Cosa vuol dire perseverare? Vuol dire continuare, andare avanti, spingerci, essere fedeli in qualcosa senza stancarsi. Dio ci chiama ad essere fedeli nella preghiera, pregando senza stancarci, andando avanti anche quando non vediamo la risposta alle nostre preghiere, anche quando nella carne non abbiamo voglia, anche quando non ce la sentiamo. Fratelli, ciascuno di noi sa che nella carne ci stanchiamo di pregare, specialmente quando non vediamo le risposte alle preghiere. A volte nella carne non abbiamo voglia. Non perseveriamo nella preghiera e a volte proprio smettiamo di pregare. Perdiamo speranza. A volte smettiamo perché diamo spazio alla carne. A volte smettiamo perché ci scoraggiamo, non vedendo risposte. Ma quanto è importante che ci ricordiamo che i tempi di Dio non sono i nostri tempi. A volte Dio vuole proprio insegnarci a perseverare, ad avere pazienza. Vuole far crescere la nostra fede e per quello non risponde subito. Vuole che ci fidiamo di Lui. E a tempo, al suo tempo risponderà, al tempo giusto, al tempo di Dio, secondo il suo piano, non secondo i nostri piani. Pensate a quanto Dio ci ama. Se rispondesse subito alle nostre preghiere, come sarebbe la nostra fede? Molto debole. Altre volte invece smettiamo di pregare, oppure non siamo costanti, perché preghiamo per dovere e non vediamo l'importanza della preghiera e non vediamo quanto ne abbiamo bisogno. Allora Dio ci comanda di perseverare nella preghiera, che vuol dire ci comanda di andare avanti fedelmente a pregare giorno per giorno senza stancarci. E quanto abbiamo bisogno di questo comandamento. Ma c'è anche un altro aspetto da tenere in mente. In Giacomo 4, 2 e 3, leggiamo della preghiera. Giacomo 4, 2 e 3, ve lo leggo e dice: voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete e non avete, perché non domandate. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. C'è un punto importante qua, almeno due punti importanti. Dio vuole che preghiamo, ma la preghiera non serve per convincere Dio a fare quello che vogliamo noi. E infatti qua capiamo che Dio vuole che gli chiediamo quello di cui abbiamo bisogno. Dice proprio non avete perché non domandate, che implica Dio vuole che domandiamo. Ma appena dopo, poi nel versetto 3, ci parla di come domandiamo ma non riceviamo, perché domandiamo male, con il cuore sbagliato, con i desideri sbagliati. Quindi è chiaro che Dio vuole che perseveriamo nella preghiera. Vuole che gli chiediamo quello di cui abbiamo bisogno, ma è anche chiaro che Dio non risponde a tutte le preghiere. Dio risponde alle preghiere che sono secondo la sua volontà, risponde alle preghiere che sono allineate con il suo piano. Non risponde quando gli chiediamo cose per noi stessi, per i nostri comodi. La preghiera non serve per convincere Dio a fare quello che vogliamo noi. Tenendo quello in mente, quanto è importante che perseveriamo nella preghiera. Quanto è fondamentale. E allo stesso tempo quanto è fondamentale che preghiamo quello che Dio ci insegna nella sua parola, nelle preghiere, tante preghiere che ci ha dato nella Bibbia come esempi di come pregare. Una fra tutte, il Padre nostro, Gesù Cristo stesso ci insegna come pregare, quali componenti deve avere la preghiera. Qui in Colossesi 4, Paolo, per descrivere come dobbiamo perseverare nella preghiera, usa il verbo vegliare. Dice di vegliare in essa, vegliare nella preghiera. Dio ci insegna a pregare continuamente, senza stancarci. Certamente non vuol dire che non possiamo dormire. Non sta dicendo questo. Possiamo dormire, possiamo riposarci, perché sappiamo che Dio è in controllo. Grazie a Dio per questo. Ma il senso qua è che dobbiamo pregare con costanza, senza stancarci, senza dormire in senso spirituale. Quanto è importante che perseveriamo nella preghiera e quanti benefici abbiamo quando perseveriamo nella preghiera. Uno fra tutti, quando perseveriamo nella preghiera, ci dà gioia, perché vediamo Dio operare e rispondere. Notate però che Paolo in questo versetto menziona proprio una componente specifica, una fra le varie, che deve fare parte delle nostre preghiere. Attraverso le varie preghiere della Bibbia, Dio ci insegna come dovrebbero essere le nostre preghiere, ci dà dei modelli da seguire, da imitare. Dio intende che le nostre preghiere abbiano varie componenti. Ma qui, in Colossesi 4, nel versetto 2, Paolo ci menziona proprio specificamente un componente che spesso manca nelle nostre preghiere, o è estremamente carente. Rileggo il versetto 2. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento. È interessante che Paolo per la terza volta parla del ringraziamento. Quanto ci serve quello stimolo? Quanto è fondamentale che abbondiamo nel ringraziamento? Non possiamo esagerare nel ringraziare Dio troppo. Non abbiamo quel problema. Fratelli, la realtà è che siamo così bravi a riempire le nostre preghiere di richieste che spesso il ringraziamento non c'è o è estremamente debole. Ma in realtà le richieste dovrebbero essere una parte delle nostre preghiere. Possiamo chiedere cose a Dio, grazie a Dio. Fa parte del privilegio di poter pregare a Lui, ma è una parte. Il ringraziamento dovrebbe essere una parte sostanziale delle nostre preghiere. Insieme con l'adorazione, dobbiamo abbondare nel ringraziamento. E anzi, se ci pensate, quando perseveriamo nella preghiera, più che perseveriamo nella preghiera, più che preghiamo, più che vediamo le opere di Dio, quello più ci aiuta ad abbondare nel ringraziamento. Vedete come Dio mette tutto insieme? Allora vi faccio una domanda. Essere pieni di ringraziamento arriva in automatico? Fa pensare all'ultimo sermone. Vivere come servi, in modo come Dio ci comanda, arriva in automatico? No. Dovrebbe, ma la realtà è che no. Non è. È per questo che, per quanto riguarda il ringraziamento, è la terza volta che Paolo ci parla del ringraziamento. Ci servono questi ricordi. Ci serve un impegno chiaro per abbondare nel ringraziamento. Spesso il nostro cuore è freddo. Spesso non vediamo le opere di Dio. Spesso non pensiamo a Dio. È triste, ma è la verità. Spesso non pensiamo alle verità di Dio, alle sue promesse. E perciò quando il nostro cuore è così, non arriva in automatico di solo ringraziare Dio tanto. Dobbiamo sforzarci, dobbiamo impegnarci. Ma grazie a Dio, quando viviamo così, quando ci sforziamo, man mano il cuore si riscalda. Allora, a questo punto, dobbiamo fermarci a riflettere sulle nostre preghiere. Come sono le tue preghiere? Come preghi a Dio? Tu preghi per la maggioranza facendo tante richieste a Dio? Oppure preghi con tanta adorazione a Dio, con tanta lode a Dio, con tanto ringraziamento a Dio e anche richieste? Ma cosa ha più peso nelle tue preghiere? È buono che ci fermiamo a valutare come stiamo pregando. Allora pensiamo, perché il ringraziamento è così importante? Cosa ci fa quando siamo veramente riconoscenti a Dio di cuore? Ci dà tantissimi benefici. Prima di tutto, ringraziare Dio dà gloria a Dio. E Dio è degno di tutta la gloria. Poi, per esempio, ringraziare Dio ci aiuta a ricordare le opere di Dio, le opere nel presente, le opere nel passato, e così possiamo ricordare il cuore di Dio per noi e anche negli altri, sia adesso che nel passato. E questo esercizio fortifica la nostra fede per le prove che verranno. Quando abbondiamo nel ringraziamento, diamo gloria a Dio. Perché cos'è il ringraziamento? È riconoscere chi è Dio, le sue opere, le sue promesse, e attribuire a Lui tutto quello. Quando ringraziamo, stiamo innalzando Dio, che è il donatore, è colui che fa tutte queste cose. E quindi stiamo dando gloria a Dio. Il ringraziamento è fondamentale. E Dio in questo brano ci comanda di perseverare nella preghiera, vegliando nella preghiera con ringraziamento. Ma anche prego che nessuno di noi veda il ringraziamento come un comandamento pesante, come un dovere, qualcosa che dobbiamo fare. Prego che non sia così, ma piuttosto prego che penseremo così tanto alle benedizioni di Dio che non potremo fare altro che ringraziare Dio. Cioè, se ci pensate, non è un dovere, qualcosa che devo ricordarmi di fare. Sì, quando il mio cuore è freddo, sì, devo sforzarmi. Ma prego che diventa parte centrale della nostra vita, nelle preghiere, ma anche nella vita quotidiana, che saremo traboccanti di ringraziamento, perché pensiamo a Dio, pensiamo alle sue benedizioni, pensiamo alle sue promesse e tutto quello che Lui fa. Che vita benedetta possiamo avere se perseveriamo nella preghiera, se vegliamo nella preghiera con ringraziamento. È a portata di mano, è lì. Parlando della preghiera, nel versetto 3 Paolo chiede preghiera ai Colossesi. E questa sua richiesta è un grande esempio per noi. Qua vediamo molto del cuore di Paolo, che è un grande esempio per noi. Ricordate che Paolo scriveva dalla prigione. Era in prigione a causa dell'Evangelo. Allora, cosa pregheresti tu se ti trovassi in prigione ingiustamente? È una buona domanda. Notiamo cosa chiede Paolo. Notiamo dove era rivolto il cuore di Paolo, che è un esempio per noi. Leggo i versetti 3 e 4. Pregando nel medesimo tempo anche per noi, affinché Dio apra a noi la porta della parola, per annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale sono anche prigioniero, in modo che lo faccia conoscere parlandone come devo. Voglio notare qua la richiesta di Paolo. Voleva che pregassero affinché Dio aprisse per loro la porta della parola per annunziare Cristo. Paolo aveva a cuore il regno di Dio. Voleva che i Colossesi pregassero per lui, pregate per noi, che Dio ci apra la porta della parola di Dio, che possiamo far conoscere Cristo a più persone. Che cuore aveva per il regno di Dio? Voleva che più persone conoscessero Cristo. Tu, io, abbiamo questo cuore per il regno di Dio? Vuoi che più persone possano sentire l'Evangelo? Hai questo cuore, non solo quando tu hai una qualche porta aperta, ma anche gli altri? Hai a cuore il regno di Dio? Notiamo il cuore di Paolo qua. Paolo era prigioniero a causa dell'Evangelo, ma comunque voleva che pregassero, che potessero comunque ancora evangelizzare, raggiungere altri con Cristo. Espandere, promuovere l'Evangelo era quello che gli aveva appena causato grandi sofferenze. Era in carcere per quel motivo. Ma nonostante che stesse soffrendo a causa dell'Evangelo, comunque pregava, pregate che Dio ci apra la porta per proclamare Cristo ancora, perché ne vale la pena. Fratelli, nessuno di noi si trova nelle condizioni in cui si trovava Paolo, assolutamente. E potrebbe arrivare a noi, ma al momento non abbiamo quelle condizioni. Ma abbiamo lo stesso cuore che aveva Paolo? Abbiamo lo stesso zelo di proclamare Cristo? Amiamo gli altri intorno a noi al punto che abbiamo questo desiderio che arde dentro di noi, che non importa quali conseguenze ci porta, vogliamo proclamare Cristo. Vogliamo che altri conoscano l'Evangelo. Prego che avremo questo cuore. Paolo voleva predicare l'Evangelo e chiede preghiera e specifica proprio che potesse, predicare e dice parlandone come devo. Parlandone come devo. Notiamo quel cuore umile di Paolo. Era un apostolo. Se vogliamo parlare di importanza, era un apostolo. Eppure non si fidava di se stesso. Non si fidava delle sue capacità. Voleva avere sempre l'aiuto di Dio perché capiva quanto è immensa la responsabilità di trattare le verità di Dio. Abbiamo bisogno di Dio. Sempre. Quando pensi di farcela, quando ti senti sicuro di te stesso, è l'inizio della rovina. Quando invece sai di non farcela, vedi la tua debolezza, vedi che sei incapace, che le tue forze non bastano, che non hai la sapienza che serve, che non hai le capacità che ti servono. Quando vedi quanto hai bisogno di Cristo, quanto dipendi da Lui, quello è un buon posto in cui stare. Questa è la realtà della nostra condizione. Noi dipendiamo da Dio in tutto. Abbiamo bisogno di Dio in tutto quello che facciamo. Paolo ne era cosciente e si capisce qua. Per questo chiedeva di pregare per lui. E allora, se Paolo aveva bisogno dell'aiuto di Dio, quanto più noi? Allora incoraggio ciascuno di noi a non credere di farcela per conto nostro. Piuttosto chiediamo preghiera, preghiamo, chiediamo aiuto a Dio. Seguiamo l'esempio di Paolo anche in questo. Dio vuole che abbiamo un cuore che desidera la sua gloria, vuole che abbiamo un cuore per gli altri intorno a noi che non hanno Cristo. Ma nel versetto 5 troviamo una verità importante, un principio che ci guida quando abbiamo a che fare con non credenti per evangelizzarli. Il nostro tempo è uno dei doni più preziosi che Dio ci dà ed è limitato. Allora, come dobbiamo usare il nostro tempo? Dio ci spiega qua, ci dà chiari principi nel versetto 5. Leggo. Procedete con sapienza verso quelli di fuori, riscattando il tempo. Quando Paolo parla di quelli di fuori, sta parlando di non credenti. Allora, Dio ci comanda di essere la luce del mondo, quello è un chiaro comandamento. Pensiamo a quanto abbiamo ricevuto noi, per grazia, tramite chi ci ha parlato di Cristo. Per grazia conosciamo Cristo, per grazia conosciamo la verità, per grazia abbiamo la vita eterna. Ed è tutto per grazia. È solo perché Dio ha fatto arrivare l'Evangelo fino a noi e poi ha toccato il nostro cuore affinché credessimo all'Evangelo e ci aggrappassimo a Cristo. Dio ci ha dato la vita eterna con Lui, che è il dono più grande che potessimo mai ricevere. Se consideriamo quanto Dio ha dato a noi per grazia, certo che parleremo di Cristo, dell'Evangelo, a chi non ha Cristo. Dio ci comanda di evangelizzare, ma prego che avremo un cuore che vuole evangelizzare, un cuore che è preso con la grazia che ha ricevuto da Dio, che vuole anche far conoscere quella grazia agli altri intorno a Lui. È estremamente importante che ci dedichiamo per spargere l'Evangelo a chi non ha Cristo. Ma qua, in questo versetto, troviamo un principio molto importante che ci deve guidare nel scegliere come spendere il tempo che abbiamo, con quali persone. E qua c'è questo chiaro principio di procedere con sapienza. Dobbiamo procedere con sapienza per capire in chi investire. Abbiamo bisogno di sapienza da Dio per capire chi è veramente aperto e chi non è aperto. Se uno è aperto, è importante continuare a investire in quella persona affinché possa sentire l'Evangelo. Ma se uno non è aperto, è uno spreco di tempo. A volte ci affezioniamo a qualcuno. A volte ci sentiamo in obbligo di mantenere il contatto con qualcuno. Ma non è sempre da Dio cercare questa persona o mantenere quel contatto. È fondamentale che amiamo profondamente le persone intorno a noi e che quell'amore ci spinge a voler proclamare Cristo. Ma dobbiamo anche avere saggezza per capire chi è veramente aperto e chi no. Dobbiamo procedere con sapienza, ma spesso non abbiamo questa sapienza. E allora, che grande incoraggiamento ricordare quello che Dio ci dichiara in Giacomo 1,5. Ve lo leggo. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Che consolazione sapere che quando manchiamo di sapienza, e se siamo onesti, spesso manchiamo di sapienza. Quando manchiamo di sapienza, possiamo chiederla a Dio, che dona a tutti liberamente. E così, con la sapienza, con la guida che viene da Dio, possiamo procedere con sapienza verso quelli di fuori. Però qua c'è una domanda. In che modo Dio ci dà sapienza? Spesso il mezzo, forse quello più comune che Dio usa per darci sapienza, sono altre persone intorno a noi. È chi ha più esperienza di noi, è chi ha più di Cristo di noi. Allora prego che avremo l'umiltà di chiedere consiglio a chi ha più di Cristo e più esperienza di noi. Dobbiamo procedere con sapienza verso quelli di fuori e poi Paolo aggiunge anche riscattando il tempo. Il nostro tempo è limitato. In Efesini 5, 15 e 16 leggiamo una forte esortazione. Dice, badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Il nostro tempo è molto limitato e possiamo fare solo un certo numero di cose nel tempo che Dio ci dà. E questo è come Dio ha stabilito il mondo, è così. Il tempo che abbiamo è un dono da Dio e dobbiamo rendere conto a Dio per come lo usiamo. Perciò, mettendo insieme quello che vediamo qui in Colossesi 4, nel versetto 5, è chiaro che Dio ci comanda di evangelizzare, ci comanda di raggiungere con l'Evangelo chi non ha Cristo, ma è anche chiaro che dobbiamo agire con saggezza, riscattando il tempo, non sprecando il tempo con chi non è aperto. Tristemente, fratelli, ci sono tanti che non sono veramente aperti. Molti proprio non vogliono sentire di Cristo, e lì è chiaro. Altri vogliono parlare delle cose di Dio, ma vogliono discutere, vogliono dibattere. Non sono veramente aperti a vedere i propri peccati, e perciò non sono aperti a vedere Cristo per il perdono. Altre persone apprezzano l'amicizia, desiderano un'amicizia, ma non vogliono avere Cristo al centro di quell'amicizia. Dobbiamo agire con saggezza, riscattando il tempo in questi rapporti, per investirlo, non per noi stessi, ma per investirlo in quello che porta veramente frutto, per Dio. Allo stesso tempo però, prego che saremo meravigliati della grazia di Dio che ha aperto i nostri cuori, perché noi non eravamo diversi da quelli intorno a noi che non vogliono sentire di Cristo. Non eravamo noi meglio di tutti quelli che ci circondano, anzi, se noi abbiamo accolto l'Evangelo, è solo la grazia di Dio che ha aperto il nostro cuore. È solo perché Lui ha aperto i nostri occhi. Allora, quando parliamo di Cristo con qualcuno, non sentiamoci e non vuole sentire, non sentiamoci superiori. Ma io non spreco tempo con Lui. Cadiamo in ginocchio vedendo la grazia di Dio che ha toccato il nostro cuore. È solo grazia. Allo stesso tempo però, voglio che notiamo un'altra cosa. Procedere con sapienza, riscattando il tempo, non riguarda solo chi evangelizzare e chi no. Questo riguarda ogni campo della vita. In ogni campo della vita, Dio ci affida del tempo per cui siamo responsabili. Come usiamo quel tempo? Come usi tu il tempo che Dio ti affida? Io, tu, dovremo rendere conto a Dio per come abbiamo usato il nostro tempo. Se lo abbiamo investito per la sua gloria, per il suo regno, o se lo abbiamo sprecato per cose che non hanno vero valore. Esaminiamo le nostre vite. Togliamo quello che è uno spreco. Investiamo il nostro tempo. No, non è il nostro tempo. Investiamo il tempo che Dio ci affida per vivere per la sua gloria, per quello che non perderemo mai. Quella è una vita benedetta. Non crediamo alla menzogna del peccato che ci dice che se viviamo per noi stessi saremo benedetti. No, non saremo benedetti. Ci vergogneremo davanti a Dio per tutto il tempo che abbiamo sprecato. Paolo poi cambia discorso e fa un discorso che riguarda un campo enorme nella nostra vita. Fra i tantissimi doni che Dio ci ha dato, c'è il dono di poter comunicare con le parole. È un dono da Dio. Le parole sono uno strumento potente che può fare tanto del bene o tanto del male. E Paolo ci parla nel versetto 6 di come deve essere il nostro parlare. Alcuni aspetti di come deve essere il nostro parlare. Leggo il versetto 6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Ci sono vari aspetti che voglio notare qua, però prima voglio notare quanto del nostro parlare viene toccato da questi principi. Questo è importante. Paolo dice proprio, il vostro parlare sia sempre, e poi spiega come deve essere. Il nostro parlare deve essere sempre come Dio ci comanda. Non ci sono eccezioni. Non ci sono momenti in cui serve che il parlare sia così e momenti in cui non serve, possiamo parlare come vogliamo noi. Il nostro parlare deve essere sempre come Dio ci comanda in questo versetto. E quindi, se vediamo la stessa verità da un'altra prospettiva, è chiaro che il modo in cui noi parliamo non dipende minimamente da come gli altri si comportano. Non dipende da come gli altri ci trattano. Non dipende da se gli altri parlano così oppure no. Il modo in cui parliamo rivela quello che c'è nel nostro cuore. E quello non dipende dagli altri. E se pecchiamo nel modo in cui parliamo, oppure in quello che diciamo, non è mai per colpa degli altri. Quello solo rivela quello che c'è dentro. Allora, come deve essere il nostro parlare? Paolo qua ci elenca vari aspetti. Il primo aspetto che menziona è che il nostro parlare deve essere sempre con grazia. Cosa vuol dire un parlare sempre con grazia? Pensiamo al contrario. Cos'è un parlare senza grazia? Ed è un parlare con durezza, un parlare con cattiveria, un parlare in modo brusco. Dio vuole che non parliamo così, ma piuttosto che parliamo con grazia, che parliamo avendo grazia verso gli altri, come noi abbiamo bisogno di grazia da Dio. E così, quando parliamo con grazia, parleremo con amore, con tenerezza. A volte parleremo in modo schietto, in modo molto diretto, ma mai con cattiveria, mai per ferire, mai con una durezza peccaminosa. Il nostro parlare deve essere sempre con grazia, ma aggiungi anche condito con sale. Allora pensate, a cosa serve il sale? Il sale serve a dare sapore. Il nostro parlare dovrebbe avere sempre sapore. E aggiungo un buon sapore. Non dovrebbe essere mai senza sapore, mai vuoto, mai senza vero contenuto. Tante persone parlano per parlare, ma quello che dicono non ha vero contenuto, non ha sapore, oppure ha un cattivo sapore. Il nostro parlare deve essere condito con sale, deve avere un buon sapore. Quale sapore ha il tuo parlare? Tutto quello che dici ha il sapore delle verità di Cristo? Perché questo è quello che Dio intende, è come Dio vuole che parliamo. È Lui che ci ha dato il privilegio di poter comunicare con le parole, ed è un privilegio. Ed è Dio che ci insegna anche come dobbiamo usare questo dono. E qua è chiaro, il nostro parlare deve essere sempre con grazia, condito con sale, condito con il sapore delle verità di Cristo. E poi alla fine del versetto 6 ci spiega con quale scopo dobbiamo parlare così. E dice, il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Quanto è importante che non solo parliamo, ma che pensiamo prima di parlare. Quanto è importante che prima di dire qualcosa ci fermiamo a valutare come ci conviene rispondere in quella situazione, a quella domanda o a quella provocazione. Dovremmo essere lenti a parlare. In Giacomo 1, versetto 19, ve lo leggo, e dice: perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Dovremmo avere sempre un santo timore di Dio che ci frena dal rispondere, che ci ferma dall'essere impulsivi con le parole, perché non dovremmo solo rispondere. Dovremmo essere sicuri che quello che stiamo per dire è come ci conviene rispondere. L'essere impulsivi nelle risposte, con le parole, è una porta che apriamo a una serie di tantissimi altri peccati. Ma per sapere come ci conviene rispondere a ciascuno, ci serve sapienza. E non abbiamo sempre la sapienza. A volte siamo stolti. Il nostro istinto, la nostra carne, ci spinge a rispondere in modo stolto. Quante volte? La carne ci spinge a rispondere senza grazia o con un parlare che non è condito con le verità di Cristo. Ci serve sapienza, ma grazie a Dio, come abbiamo letto prima in Giacomo 1, c'è sapienza disponibile quando la chiediamo a Dio. E quando noi chiediamo sapienza a Dio, Dio ce la dona liberamente. Non solo, ma c'è anche un altro mezzo tramite il quale possiamo sapere come ci conviene rispondere. In Filippesi 3,17, Dio tramite Paolo ci insegna a notare e imitare quelli che camminano bene. Ve lo leggo. Paolo dice, siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi. Dio nella sua grazia ci dà buoni esempi, anche in questo campo. Esempi sia dalla Bibbia, sia esempi in chiesa. Persone che hanno più di Cristo, che possiamo osservare e imitare anche nel modo in cui rispondono. O che possiamo vivere avendo occhi aperti, notando i buoni esempi che abbiamo, che Dio ci ha dato, e imitando loro. Perché chi vive così, con un cuore umile, riconoscendo che ha bisogno di sapienza, ha bisogno di imparare, chi vive così cresce. Chi pensa di essere già arrivato non cresce e non è arrivato. Quindi abbiamo visto questo comandamento, che Dio ci comanda di parlare sempre con grazia, con un parlare condito con sale, per sapere come ci conviene rispondere a ciascuno. E servono risposte diverse in situazioni diverse. Ma i comandamenti di Dio non sono gravosi. È un chiaro comandamento, ma non è gravoso. Allora, quale bene ci porta quando viviamo così? Pensiamo a questo. Quale bene ci porta parlare come Dio ci comanda? Quando parliamo così, possiamo portare frutto per Dio con le nostre parole. Quando parliamo così, possiamo essere la luce di Cristo, il profumo di Cristo per gli altri intorno a noi. Possiamo edificare i nostri fratelli, possiamo spingere chi non ha Cristo verso Cristo. E così possiamo vivere per la gloria di Dio. Così possiamo avere una vita ben spesa per Dio, piuttosto che una vita sprecata. La via di Dio, la via che Lui ci mostra con i Suoi comandamenti, è la via benedetta. Allora, in quale via vuoi camminare? Ciascuno di noi sceglie in quale via camminare. Quello che non possiamo scegliere sono i frutti che porta. Scegliamo di camminare nella via di Dio per accogliere i buoni frutti che Lui ha per noi. Allora, vedete il cuore di Dio qua? Vedete il cuore di Dio per noi? Dio non ci lascia a indovinare come dobbiamo camminare nella vita cristiana. Ci spiega in modo dettagliato come camminare in campo dopo campo dopo campo. In questi pochi versetti abbiamo visto vari campi importanti. Abbiamo visto come dobbiamo pregare, perseverando nella preghiera, con ringraziamento. Quanto spesso manca ringraziamento. Abbiamo visto l'esempio di Paolo, in cosa chiedeva di pregare per loro, e il cuore che aveva per il regno di Dio. Prego che avremo quello stesso cuore. Abbiamo visto quello che Dio ci insegna, di principi su come investire il nostro tempo, come usare il nostro tempo con i non credenti, ma lo stesso principio vale in ogni campo della vita. Stai usando bene il tuo tempo? Stai riscattando il tempo o lo stai sprecando? Dobbiamo rendere conto a Dio per come usiamo il nostro tempo. E poi per ultimo abbiamo visto principi di come usare le nostre parole. O prego che ciascuno di noi parlerà in un modo da essere il profumo di Cristo e luce per quelli intorno. Prego che avremo un parlare sempre con grazia, condito con sale, e che parleremo come ci conviene rispondere, non di impulso, non di impeto, non nella carne, ma in modo con risposte in santità, dove si vede Cristo, dove siamo il profumo di Cristo. Camminiamo in questa via e raccoglieremo i frutti abbondanti che Dio è pronto a darci. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per il tuo cuore che è visibile anche qua. Tu ci dai istruzioni, Padre, ci mostri la via in cui dobbiamo camminare. Questo è perché ci dai i tuoi comandamenti. Vuoi che abbiamo vite benedette, vuoi che abbiamo cuori soddisfatti, vuoi che abbiamo gioia abbondante e frutto abbondante. E quante volte siamo stolti, Padre, quante volte crediamo alle menzogne del peccato e ci allontaniamo dalle tue vie e poi subiamo le conseguenze, Padre. Aiutaci a meditare su queste verità, su questi comandamenti, Aiutaci a esaminare le nostre vite con onestà, per vedere dove stiamo camminando nelle tue vie e dove invece stiamo peccando. E grazie, Padre, che abbiamo Cristo per il perdono. E tu ci perdoni quando ci umiliamo e confessiamo i nostri peccati. E così possiamo riprendere la via. Grazie che tu sei con noi nel cammino. Continuiamo a ripetere questa verità, ma è vera. Tu sei con noi nel cammino. Permettici di avere vite che contano per l'eternità e non vite sprecate. Questo ti chiedo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.